Buongiorno a tutti, grazie per aver accettato il nostro invito a questa intervista. Io sono Marilena Maniaci, sono un professore ordinario di storia del libro, in realtà all'Università di Cassino. Sono anche un componente del consiglio direttivo dell'ANVUR, che è l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, e rappresento anche l'agenzia nel progetto Remote, che è un progetto destinato a indagare le pratiche di apprendimento e valutazione a distanza nelle discipline STEM in un campione di istituzioni di istruzione superiore dell'Europa meridionale, quindi Italia, Spagna e Portogallo. In questa fase del progetto abbiamo somministrato un questionario a un campione di circa 550 studenti, quasi 180 docenti di quattro università europee, Girona, Università Internazionale di Catalogna, Università di Migno, Politecnico di Torino. Questionario sulle sfide della formazione a distanza nelle discipline STEM e la percezione che ne hanno studenti e docenti, che è una percezione in parte simile, in parte diversa. Quindi abbiamo pensato di tenere delle interviste congiunte, un focus group, convocando un rappresentante della comunità accademica con ruolo di governance e uno studente esperto anche per esperienza personale o per interesse di didattica a distanza. Abbiamo qui infatti il professore Antonio Ricchio, che è professore ordinario di diritto tributario all'Università di Bari, ma è stato rettore dell'Università di Bari ed è anche attualmente il presidente dell'ANVUR. E abbiamo poi anche il dottor Tommaso Calculli, che è laureato in giurisprudenza, economia e commercio, avvocato e dottore commercialista e attualmente dottorando di ricerca. Come vedete, nessuno dei due rappresenta le discipline STEM, ma abbiamo pensato, come già nella fase precedente di interviste, che fosse importante anche avere un punto di vista diverso e entrambi, professor Uricchio e il dottor Calculli, per ragioni diverse, hanno familiarità con i temi della didattica della valutazione digitale. Quindi comincerei con la prima domanda di questa intervista che rivolgo al dottor Calculli. Vi dicevo, abbiamo fatto un questionario e in questo questionario gli studenti hanno evidenziato come principali criticità della didattica e della valutazione a distanza, da una parte il rischio che si perdesse il senso della appartenenza alla comunità universitaria. Poi hanno evidenziato come criticità il problema di avere un giusto feedback rispetto alla valutazione ottenuta e anche il tema importante dell'adeguatezza dei metodi di valutazione. Quindi si tratta appunto di temi tutti molto importanti. E io chiederei appunto al dottor Calculli di darci un po' la sua prospettiva, insomma, intanto di presentarsi e poi di dirci se queste criticità corrispondono anche a quelle percepite attraverso la sua esperienza. Prego.
Buon pomeriggio a tutti. Allora, io sono Tommaso Calculli, attualmente dottorando di ricerca in diritto tributario. Durante il periodo pandemico ho frequentato due corsi di master universitari in Italia, presso Atenei italiani, e quindi ho avuto modo di sperimentare in prima persona quella che è la didattica e quella che è stata l'esperienza di formazione didattica a distanza, sia nell'erogazione della didattica, quindi in frontale, sia poi effettivamente in quelle che sono state le varie modalità di verifica dell'apprendimento. E posso sicuramente in primo luogo concordare con quella che è la criticità, forse principale, emersa nell'ambito dello studio, che è proprio quella dell'assenza di un senso di appartenenza alla comunità universitaria di riferimento. Ecco, proprio in quei 2 anni di pandemia, perché poi al terzo anno ho iniziato il corso dottorale, che sostanzialmente si svolgeva già in presenza, era l'anno accademico in cui venivano meno le restrizioni, ecco, quindi mi focalizzo appunto su questi 2 corsi di master. Proprio in quei 2 anni ho sentito sempre meno un senso di appartenenza alla comunità universitaria. Ecco, focalizzandomi su questo, si potrebbe evidenziare come questo forse sia stato il punto più critico e comune anche all'interno della comunità accademica, ancorché ristretta, nella quale mi sono ritrovato in quegli anni. Sicuramente Sicuramente ci sono anche delle esperienze anche estere che possono suggerire dei miglioramenti a fronte di una didattica completamente a distanza, che però effettivamente richiede una sorta di correttivo, cioè di recuperare quel momento di collettività e di comunità, quantomeno con una cadenza periodica che sia allineata però a dei momenti chiave dell'anno accademico. Quindi si potrebbe pensare anche di recuperare ogni trimestre, ogni semestre, in base ovviamente alla cadenza, in Italia tendenzialmente semestrale, della chiusura delle lezioni, dell'inizio della sessione d'esame e via discorrendo, con sessioni informali nelle quali si recupera al di fuori delle aule universitarie, anche solo al di fuori dell'università, perché la didattica magari può essere completamente a distanza, quel senso di comunità. Quindi questa potrebbe essere già un'idea che in quegli anni emerse e in effetti fu adottata da queste università, che con riunioni estive, diciamo anche feste estive di fine anno, di fine semestre, cercavano un po' di porre rimedio.
Bene, io scusi se la interrompo, ma insomma è molto interessante quello che sta dicendo, un po' anticipato anche una domanda che avrei voluto farle, cioè nella percezione che si ha normalmente della differenza tra didattica in presenza e didattica a distanza, ci si concentra molto sulla valenza proprio dei momenti di insegnamento che in presenza sarebbero più efficaci. Invece lei, secondo me, ha opportunamente ampliato il quadro facendo riferimento, come dire, ad un valore della presenza che va al di là del momento soltanto della lezione, cioè un valore che ci riporta ad un'idea di università un po' simile a quella dell'università medievale, che era un'universitas, un luogo in cui ci si incontrava, si colloquiava, si stringevano rapporti che poi duravano anche al di là, diciamo, del periodo universitario. Quindi mi fermerei per il momento qui, poi torniamo magari anche sugli altri aspetti e chiederei al professor Uricchio. Rivolgendogli un po' la stessa domanda, ma cambiando il punto di vista, visto che nell'approccio, nella visione dei docenti, gli aspetti di maggiore complessità e criticità che sono stati evidenziati nel questionario sono un po' diversi rispetto a quelli degli studenti e riguardano in particolare il tema della interazione fra docente e studente, e anche un tema che io so essere molto a cuore al professor Uricchio in quanto presidente dell'ANVUR, e cioè il tema della formazione dei docenti a operare a distanza, insomma, sia come insegnanti sia anche come valutatori. E quindi le lascerei commentare o ti lascerei commentare queste risposte dei colleghi.
Certo, grazie per l'invito, complimenti per il progetto remoto e per anche aver raccolto attraverso i questionari osservazioni e opinioni da parte di un campione particolarmente significativo di studenti. Beh, innanzitutto tengo a dire che le modalità di didattica tradizionale e innovativa convergono su un fine, che è quello di promuovere la conoscenza attraverso anche la didattica e quindi evidentemente la pluralità degli strumenti va anche riconosciuta tenendo conto delle specificità e delle opportunità che ciascuna di esse offre. Dalla prospettiva del docente, credo che sia particolarmente anche significativa, perché molto spesso il docente viene posto dinanzi allo strumento telematico senza un'adeguata formazione, quasi catapultato, molto spesso dopo aver per anni insegnato in aula, e poi pensa di mutuare anche le metodologie didattiche che ha già sperimentato nella didattica frontale attraverso appunto la didattica telematica. In realtà l'esigenza di una formazione è fondamentale non soltanto per abituarsi allo strumento, ma anche per poter in qualche modo comunicare in modo efficace e farlo anche consentendo agli studenti, sia quando la modalità sia sincrona, sia quando sia asincrona, di poter raccogliere anche gli insegnamenti ricevuti e farne tesoro. Il momento dell'interazione, seguivo anche prima la domanda posta al dottor Calculli, è fondamentale perché molto spesso la didattica attraverso le modalità telematiche perde di vista l'interazione tra docente e studente, ma anche poi tra gli stessi studenti. Invece, esistono oggi strumenti sempre più evoluti che consentano di favorire anche momenti di interazione, le aule virtuali, gli strumenti anche di interazione attraverso modalità anche tecnologicamente più solide, che oggi sono senz'altro possibili, indubbiamente promuovere e potenziare anche questi strumenti diventa assolutamente fondamentale. Così come anche il giusto mix fra modalità sincrona e modalità asincrona. Molto spesso la didattica telematica prescinde anche dal confronto dialettico con lo studente, perché la lezione viene registrata, talvolta anche conservata per anni, e lo studente quando vuole, quando può, la segue. Invece poter anche prevedere dei momenti anche di didattica telematica frontale, in cui la interazione è possibile sia direttamente con il docente ma anche attraverso i tutor, diventa un'opportunità particolarmente significativa, così come anche le aule virtuali di studenti, le communities, che oggi sono possibili non soltanto attraverso gli strumenti delle chat e dei social, ma anche attraverso strumenti dedicati che consentano la valorizzazione anche di questi momenti di interazione, volontari o talvolta anche necessari, a seconda anche delle tipologie di corsi che vengono erogati. Quindi la numerosità degli studenti qui diventa fondamentale, non potendo pensare che un numero eccessivamente ampio di studenti che seguono in via telematica a fronte di un numero esiguo di docenti possa soddisfare le esigenze di qualità che sono alla base anche del modello europeo di valutazione.
Ecco, questo ultimo punto molto interessante ha anticipato ancora una volta una mia domanda, perché non è emerso in effetti con tanta chiarezza, con la chiarezza con cui tu l'hai posto questo tema, il tema della numerosità delle classi, insomma, con il quale invece l'agenzia si sta molto confrontando nel rapporto con le università, insomma, che operano in modalità telematica, insomma, anche sulla base di quello che diceva il dottor Calculli, evidenziando l'esigenza di momenti di interazione, preferibilmente in presenza, ma anche, come hai detto tu, in spazi virtuali adeguati. La numerosità, invece, concordo, è in effetti un tema. Così come un altro tema, dottor Calculli, che non è emerso così nettamente, mi pare, dal questionario, ma che invece credo che possa essere evidenziato, o almeno chiedo il suo parere. Si è parlato di rapporto docente-studente, ma c'è anche una tematica che riguarda il rapporto studente-studente, cioè come cambia la relazione fra gli studenti quando è trasferita da un luogo fisico a un luogo virtuale e come può essere eventualmente incoraggiata e migliorata, secondo lei.
Ecco, sì, sicuramente si è avvertita sin da subito un mutamento. Il mutamento è parso molto intenso nelle relazioni tra studenti, e si può io almeno personalmente ho potuto osservare come queste relazioni siano divenute sempre meno reali, sempre più virtuali, ed è questo probabilmente il principale rischio della didattica a distanza. Probabilmente è anche collegato alla perdita di senso di appartenenza. Ciò poi in effetti impatta, forse sul lungo termine, anche sulla percezione che poi si ha del percorso e del titolo acquisito, perché è un percorso che non si, appunto, è un itinerario che non si percorre più con una collettività, in un contesto magari che si percepiva anche come prestigioso, ad esempio un insieme, una comunità studentesca, ma viene appunto percorso in maniera individuale, e quindi alla fine si perde anche quella qualità anche percepita del percorso e del titolo, che è alla base probabilmente di ogni corso di studi, ecco.
Grazie, si perdono anche forse anche relazioni che poi durano del tempo e che possono anche diventare relazioni, diciamo, tra professionisti, lavoratori in futuro. Lei ha sfiorato un tema essenziale, che è appunto il tema della qualità, che poi era già in qualche maniera sotteso al primo intervento del professore Uricchio. Allora, io vorrei tornare appunto su questo tema della qualità, cioè come si, perché il tema della qualità è un tema sul quale invece c'è stata una forte convergenza tra le risposte degli studenti e le risposte dei docenti, dei formatori a questo questionario. Chiederei intanto al professor Uricchio e poi chiederò anche a lei, insomma, questo tema della qualità con riferimento alla didattica a distanza, come si può in qualche maniera da una parte tenere sotto controllo, monitorare, e dall'altra invece, come dire, far crescere verso una garanzia di qualità sempre maggiore, qualità che è anche connessa, quando si va a toccare il tema della didattica a distanza, con un altro grande tema che sta venendo sempre più, come dire, alla ribalta in questi ultimi anni, anche con riferimento allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, di tanti strumenti nuovi, che è il tema dell'integrità accademica. Quindi qualità e integrità accademica con riferimento all'insegnamento e alla valutazione in particolare a distanza.
Sì, prego. Grazie. I temi sono strettamente connessi tra loro e lo sono anche per effetto dell'impegno forte delle agenzie di valutazione, che sia a livello internazionale che a livello poi nazionale affrontano quotidianamente le problematiche riguardanti l'assicurazione della qualità, sia delle università convenzionali sia di quelle telematiche, ovvero dei corsi telematici erogati da entrambe le tipologie di università. Come ANVUR abbiamo corso la definizione di un protocollo di valutazione per i corsi a distanza, dopo che la disciplina, il decreto 1154, ha stabilito regole riguardanti l'accreditamento, quindi compresi i requisiti di docenza, oltre che ovviamente le infrastrutture. L'attività valutativa che come ANVUR portiamo avanti quindi tiene conto dello strumento adoperato e ovviamente prende in considerazione sia la parte infrastrutturale e poi la parte dei contenuti didattici. Nell'attività che abbiamo anche intrapreso di valutazione ci avvaliamo poi di esperti, tra virgolette telematici, di esperti cioè che hanno maturato competenze ed esperienze significative nell'ambito della formazione della didattica a distanza e che quindi possono svolgere con competenze e serietà anche l'attività valutativa. C'è poi un tema che abbiamo posto all'interno di un tavolo che il Ministero ha poi avviato, che è proprio quello della qualità legata ai diversi momenti dell'attività formativa, quindi l'accreditamento iniziale, l'accreditamento periodico, ma poi anche le modalità di verifica, cioè le prove di esame, che sono un tema assolutamente fondamentale. Quindi temi complessi che però devono porre al centro anche il principio guida che ispira ESG, cioè la centralità dello studente, che ovviamente qualunque sia il metodo operato deve essere sempre posto al centro dell'attività valutativa.
Dicevo, mettiamo allora lo studente al centro, anzi il ricercatore in formazione, insomma il dottorando, insomma proprio su queste tematiche, nel senso che insomma gli studenti ormai anche in età più giovane rispetto a quella del dottor Calculli, che ormai è un giovane collega, si confrontano con nuovi strumenti, insomma, che offrono nuove potenzialità. Insomma, faccio riferimento in termini molto generali, come dire, all'ambito estremamente diversificato e anche in forte evoluzione dell'intelligenza artificiale. Allora chiedo, insomma, anche con riferimento appunto al tema dell'integrità accademica, come si pongono gli studenti di fronte a questi strumenti, se hanno la percezione di quello che possono positivamente offrire, ma anche che percezione hanno eventualmente dei rischi o delle ricadute sulla qualità della formazione che ricevono.
Certo, in effetti sicuramente ci sono vantaggi e svantaggi che derivano dall'utilizzo di questa risorsa, però è in effetti interessante comprendere la percezione che ha lo studente magari più giovane, quindi lo studente che in qualche modo deve affrontare un percorso magari rapidamente anche in cerca, no, di uno sbocco lavorativo, quindi magari non pienamente consapevole dei danni che può recare l'utilizzo ad esempio di intelligenza artificiale o di plagio, cioè dell'effettiva portata e la ratio, no, di queste disposizioni che fondano l'integrità, che sono la base dell'integrità, perché in effetti sono disposizioni sì che possono essere riassunte in un honor code, ma allo stesso tempo servono esse stesse alla qualità della formazione. E quindi in effetti saltare a pie pari una parte fondamentale del percorso, come può essere quello di una tesi di laurea affidandola a un'intelligenza artificiale, è sicuramente una carenza di una di un momento base della formazione, come quello di espressione di un momento di un pensiero critico, per quanto possa essere ovviamente circostanziatamente critico, di uno studente di laurea triennale o magistrale, un momento comunque di crescita personale che viene in qualche modo messo da parte in funzione della celerità di un percorso. E quindi la percezione, a mio parere, è molto scarsa dei rischi associati all'impiego dell'intelligenza artificiale, soprattutto nel momento del lavoro finale. Per quanto invece riguarda il percorso di formazione dottorale, perché io mi ritrovo al momento al termine di questo percorso, e in effetti viene trasmessa sì questa consapevolezza, però la maturità adesso è diversa, è evidente che è affidato allo studente, all'aspirante ricercatore, quella che è l'integrità e quindi la qualità, cioè i due aspetti vanno di pari passo in questa formazione, in questa fase della formazione. Però in effetti c'è bisogno di sensibilizzare anche il giovane ricercatore nel momento in cui questo aspiri poi a fare didattica, nel senso che lo stesso ricercatore dovrà, quindi futuro docente, dovrà essere consapevole dei rischi dell'intelligenza artificiale che sempre più spesso si manifesteranno con riguardo ai futuri discenti, e quindi di nuovo i temi già emersi delle difficoltà nella valutazione, dell'erogazione della didattica a distanza e via discorrendo. Quindi la fase di, ecco, non devono andare disgiunte i due aspetti.
Ecco, lei ha accennato ad un aspetto, dunque l'agenzia per la quale anche io adesso insomma lavoro, sono impegnata temporaneamente, ha lavorato molto sul segmento della formazione dottorale, proprio anche per cercare di integrare meglio l'aspetto della formazione alla ricerca, quindi l'aspetto diciamo proprio dell'insegnamento ancora, con l'aspetto invece proprio della ricerca, quindi della promozione dei talenti, della promozione del lavoro autonomo di persone che scelgono appunto di inoltrarsi in una carriera che è già quella del giovane ricercatore. Allora, dalle cose che lei dice, per esempio, potrebbero emergere, chiedo al professor Oricchio, Antonio, se è d'accordo, anche degli spunti in termini di formazione interdisciplinare dei dottorandi, da una parte sui temi dell'integrità accademica, dell'etica e della ricerca, dall'altra anche sui temi della formazione alla didattica e anche alla didattica a distanza. Non so appunto se vuoi aggiungere sì. qualcosa.
Sì, condivido pienamente l'esigenza sia di promuovere dei percorsi trasversali di rafforzamento delle competenze sui temi dell'integrità della ricerca, dell'open science, che molto spesso poi anche devono guardare anche alle nuove tecnologie, come anche della professionalizzazione della docenza. E come AVUR abbiamo lavorato su entrambi i fronti, sia attraverso il confronto internazionale, e poi abbiamo promosso un gruppo per la valorizzazione della professionalità della docenza, consapevoli anche dell'esigenza di potenziare percorsi dedicati a coloro che si avviano all'attività didattica, no? Che nel tempo poi abbiano anche la necessità di reskillarsi, cioè di adeguare le competenze anche rispetto ad un contesto profondamente modificato ed evoluto come quello nel quale ci troviamo. Credo che queste esperienze virtuose debbano essere ulteriormente estese.
Assolutamente, e rientrano anche in questo contesto del progetto remote, perché appunto partire dai giovani è comunque una strategia vincente. All'inizio dicevamo, dottor Calculli, che poi i giovani stessi, cioè coloro i quali frequentano corsi a distanza, evidentemente sono molto sensibili al tema del feedback sulla valutazione, quindi a loro volta invece diciamo attraverso questo aspetto hanno un'esigenza di misurarsi con la qualità dell'insegnamento che ricevono e anche, come dire, di posizionarsi rispetto a quanto hanno appreso. Non so se su questo, perché questo è uno degli aspetti su cui hanno insistito molto gli studenti, molto più di quanto non abbiano insistito i docenti intervistati, quindi forse su questo aspetto non so se ha da aggiungere qualcosa.
Sì, sì, sicuramente anche la mia esperienza conferma quanto è emerso nell'ambito del sondaggio. In effetti è forse proprio nella natura delle cose, diciamo, l'uomo cerca un riscontro a fronte di un'azione, cerca un riscontro, quindi è evidente che ciò che viene ritenuto il momento principale dell'apprendimento e quindi poi della valutazione è proprio l'esame, quindi ci si aspetta un feedback che sia quanto più esaustivo possibile, sia solamente ovviamente per compensare magari quelle energie, tempo e risorse impiegate nella formazione, sia perché questo feedback possa servire effettivamente per un miglioramento futuro. Evidentemente le finalità possono differire, però in ogni caso è un'esigenza che almeno io stesso, ma tutti i colleghi ritenevamo fondamentali, tutti quanti ritenevamo fondamentali. E quindi questo è sicuramente un tema e si potrebbe anche poi, ci si potrebbe interrogare anche sul come intervenire su questo aspetto, cioè se in effetti introdurre anche delle sessioni di valutazione individuale, cioè se introdurre anche qui una sessione vis-à-vis di valutazione che chiaramente poi si scontra e deve fare i conti con quelle che sono le risorse, evidentemente in termini di tempo e di docenti, quindi di personale. Però è evidente che un feedback che di qualità superiore può essere fornito solamente in presenza. Quindi sicuramente anche qui la sinergia è assolutamente auspicabile.
E qui torna il tema della numerosità delle classi, che invece non è, come vi dicevo, emerso così in maniera così rilevante dal questionario. Torna anche forse un altro tema che è un po' collaterale rispetto agli argomenti del questionario, che è il tema del tutorato, perché appunto i corsi a distanza, più ancora che non i corsi in presenza, richiedono anche una dotazione di personale che appunto affianchi il docente che tiene la lezione frontale e serva proprio anche a costruire queste interazioni un po' più dirette, un po' più continuative, che a distanza vanno appunto gestite con modalità un po' diverse. Insomma, anche sul tutorato l'Ambur ha prestato un'attenzione particolare, e passo di nuovo la parola al professor Uricchio, che forse ci può dire qualcosa.
Sì, proprio sì, facevo riferimento prima al tavolo che il ministro Bernini ha promosso, a cui ovviamente anche Ambur partecipa, in cui abbiamo anche affrontato il tema della revisione dei requisiti di docenza, ponendolo però all'interno di un contesto proteso a rafforzare la qualità attraverso appunto l'introduzione di modalità sincrone e asincrone combinate fra loro, attraverso il potenziamento delle attività di tutorato, attraverso l'individuazione di momenti dedicati alla interazione docente-studente e poi anche alla revisione delle regole per gli esami che appunto immaginiamo non più a distanza ma in presenza, proprio per consentire anche al docente di testare la preparazione dello studente attraverso un contatto diretto, quindi non più mediato dagli strumenti telematici. Quindi sono un pacchetto di proposte che Ambur ha formulato e che attendiamo possano essere dal probabile prossimo decreto ministeriale sul punto o dalle regole che possono poi essere inserite nella programmazione.
Sì, ricordo a beneficio degli interlocutori internazionali, perché il progetto è un progetto internazionale, che l'Italia è uno dei paesi che in termini di esperienza di formazione a distanza, avendo appunto diciamo un numero consolidato di atenei telematici con i quali appunto c'è un dialogo molto vivo in corso proprio su questi temi, può sicuramente, come dire, mettere in comune un'esperienza che magari altri paesi europei e altre agenzie quindi non hanno ancora, ma che si intravede che avranno anche nei prossimi anni. Da questo punto di vista ricorderei anche che l'Ambur fa anche ricerca su questi temi e quindi sta lavorando anche, diciamo, ad un focus specifico su questa tematica delle università telematiche, proprio per elaborare quei suggerimenti e individuare quei percorsi che possono servire a garantire la qualità dell'insegnamento anche a distanza. Direi che siamo quasi alla fine, farei un'ultima piccola domanda, ma forse su questo, diciamo, semplicemente per confermare alcuni aspetti che sono emersi dal questionario, se vogliamo in negativo, cioè il questionario non ha evidenziato dal punto di vista della percezione della didattica e della valutazione a distanza differenze fondate per esempio sul genere. non c'è un gender gap nelle risposte degli studenti e delle studentesse e neanche dei docenti in relazione appunto al genere, così come non sembrano esserci differenze, questo a me sembra anche abbastanza comprensibile, con riferimento al grado accademico dei docenti, forse anche magari i docenti più giovani avranno più familiarità in prospettiva con le tecnologie rispetto ad alcuni dei docenti con maggiore esperienza. Siete d'accordo? Cioè la percezione che avete anche voi, insomma, che so, dottor Calculli, nel confrontarsi con le sue colleghe studentesse, ha individuato qualche differenza nell'approccio alla didattica a distanza, nell'evidenziare aspetti positivi o criticità, o le sembra che non ci siano differenze?
No, io anche qui mi trovo d'accordo con l'esito del questionario, perché in effetti non vi è una differenza nella percezione, anche perché appunto si tratta di una percezione che riguarda il soggetto come membro di una collettività e di una comunità, quindi su questo magari è difficile che vi sia una percezione differente, ecco, è più, io penso che sia condivisa, ecco, la percezione che si ha, ecco, quindi assolutamente mi sento di condividere l'esito, ecco.
Professor Uricchio, vuoi aggiungere qualcosa?
Il tema del gender gap probabilmente è assorbito all'interno di una tematica anche più estesa, cioè il gender age, cioè l'età di chi si avvicina a corsi telematici rispetto a quelli tradizionali. Ancora l'età media, almeno secondo alcuni dati che abbiamo avuto modo di esaminare, dello studente delle università telematiche è più elevata rispetto all'età media degli studenti nelle università convenzionali, e quindi è più che un tema di genere, c'è un tema proprio di età, perché lo studente lavoratore o lo studente che già ha magari avviato dei percorsi di studio e di famiglia, qui potrebbe essere anche maschile o femminile indifferentemente, si avvicina a corsi telematici con maggiore anche facilità rispetto a quanto non accada per i corsi convenzionali, che richiedono molto spesso anche una presenza fisica. Un tema che va affrontato dalle università nel loro complesso, perché soprattutto quelle convenzionali si sono negli ultimi anni disinteressate nei confronti di alcune figure, come per esempio lo studente lavoratore, che in altri paesi trovano per esempio delle attività formative dedicate, corsi serali o corsi a distanza, che invece meriterebbero di essere recuperati anche nella nostra esperienza, indipendentemente dallo strumento telematico o convenzionale di erogazione dell'attività didattica.
Ecco, io chiuderei proprio su questo messaggio, ringraziandovi veramente ancora moltissimo per aver accettato di partecipare a questo focus group, cioè, come dire, non guardare all'insegnamento a distanza o alla valutazione che ne consegue a distanza come qualcosa di contrapposto, insomma, o negativo in termini di pro e di contro rispetto all'insegnamento e alla valutazione in presenza, ma adattare le modalità alle diverse tipologie, anche ai diversi tipi di pubblico e anche alle diverse funzioni della formazione. Pensiamo all'importanza che potrà rivestire in prospettiva sempre maggiore la formazione a distanza nell'ottica del long life learning, nell'ottica dell'upskilling, del reskilling, delle competenze di appunto learners, come si dice, per non dire students, quindi diciamo non soltanto studenti ma discenti, appunto, che possono non essere soltanto giovani ma possono essere anche persone adulte che quindi sono impegnate in attività lavorative e quindi beneficiano invece dell'insegnamento e della relativa valutazione svolta a distanza. Questo è molto importante, bisogna investire in qualità e il progetto Remote cerca in qualche maniera di fare anche questo, e voi avete anche contribuito con le vostre opinioni alla buona riuscita del progetto. Grazie.
Grazie e buon lavoro, complimenti per il progetto.